Newsline Sera.
Sono 18.45 in questo momento, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Apriamo con le polemiche dopo la morte del ciclista 78enne ieri a Firenze, che è stato travolto da un camion al semaforo in Viale Gramsci. Dove è avvenuto l'incidente, costato la vita all'uomo, era già presente una pattuglia della Polizia Municipale nell'ambito del servizio di presidio all'incrocio. Mezzo pesante coinvolto nell'incidente non risulta impegnato nei lavori di realizzazione della tranvia. Questo è quanto ha detto l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio relativamente all'incidente mortale. I cantieri però certamente, ha detto Giorgio, creano disagi, il nostro impegno massimo per mantenere la viabilità, anche le piste ciclabili. Prima aprile prossimo peraltro si apriranno le procedure per accreditarsi per gli incentivi ad usare la bicicletta promossi dal comune. Sentiamo Giorgio intervenuto oggi a Dillo a Controradio.
I cantieri sicuramente creano dei disagi. Noi abbiamo cercato, come cerchiamo ogni giorno, ogni volta che c'è un cantiere, di preservare il più possibile le percorribilità per le auto, per le biciclette, per i pedoni, ma in un contesto come quello è un po' complicato. Poi non è la giornata per fare polemiche, per fare il battibecco politico. In quella zona lì la pista è peraltro aperta, larga, c'è un incrocio che si può attraversare, c'era la presenza della Polizia Municipale sull'incrocio, perché è un incrocio subito prima della scuola che viene presidiata tutte le ore di punta dalla Polizia Municipale. Diciamo che le fatalità sono sempre possibili, e che noi comunque, nonostante i cantieri di difficoltà, lavoriamo perché le condizioni di sicurezza anche per i ciclisti siano sempre le migliori possibili. Vogliamo che Firenze diventi una città da vivere sempre di più in bicicletta. Il Biciplan è arrivato quasi in fondo e tra qualche giorno ci sarà una presentazione intanto ristretta e poi alla città, e nel frattempo stiamo lavorando a incentivare le persone a usare la bicicletta, a abbandonare la macchina. Adesso ci rivolgiamo a 4.500 persone che non dovranno più scaricare un kit, perché abbiamo costruito una nostra applicazione che fa il lavoro che faceva il kit di Finbike, e che verranno pagate fino a 30 euro al mese per lasciare l'auto e iniziare a usare la bicicletta nelle tratte casa lavoro, casa scuola, ma anche nelle tratte per il tempo libero.
E questo era l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Tuttavia gli allarmi relativamente al quadrante della città per i cantieri e non solo giravano da tempo. Buonasera, grazie di essere con noi, Giulia Fontana, che è rappresentante dei genitori della scuola media Carducci.
Buonasera.
Possiamo parlare, Fontana, di una tragedia annunciata?
Assolutamente sì. Dunque, io credo l'incidente di cui stiamo parlando è sicuramente il risultato in una combinazione di fattori di rischio prevedibili, di cui sono stati trascurati nel tempo. Io è da fine del 2024 che denuncio e segnalo la pericolosità di quel tratto, ancora prima dei lavori, e l'assessore Giorgio lo sa attraverso mie email, articoli di giornali, c'è stata anche una raccolta di firme da parte dei genitori della scuola media Carducci per la messa in sicurezza dei due attraversamenti del viale fronte scuola. Il risultato qual è stato? Chiuderne uno e concentrare l'afflusso pedonale su un unico attraversamento. Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalla manovra di svolta che da Leopardi va sul viale verso Viale Mazzini, porta sul viale verso Viale Mazzini, che risulta molto stretta per autisti e autobus, creando così il cosiddetto angolo cieco. A ciò si aggiunge la velocità eccessiva di alcuni conducenti che non rispettano la precedenza dei pedoni.
Quindi una situazione, diciamo, mi scusi Fontana, al viva voce per caso?
Sì.
Ecco,
sì,
allora sì. Bisognerebbe levarlo perché la resa radiofonica non è proprio il massimo,
sì,
quindi
sì.
Ecco, rischiamo di perdere alcuni concetti.
Certo, certo.
Giorgio dice anche però che era presente una pattuglia della municipale in loco.
Non so se questo sia un fatto positivo, mi viene da dire, perché io credo, faccio un appunto all'assessore e anche alla polizia locale, che la polizia non dovrebbe guardare il traffico, ma lo dovrebbe dirigere, perché in quel punto non si capisce come e quando si deve fermarsi e ripartire con la macchina, perché i semafori hanno anche, sono anche troppo bassi, e come e quando attraversare a piedi. Quindi il fatto della presenza non è rassicurante.
Di per sé, diciamo.
La polizia,
cioè, il fatto che stiano lì non basta.
Il locale
servirebbe...
non è ben istruita su quello che realmente deve fare, che è quello di dirigere il traffico.
No, le dicevo per l'appunto il fatto che stiano lì e basta, voi non lo ritenete sufficiente, no?
Non sono necessari a niente, la loro presenza non è necessaria.
Ora, che non sia necessaria a niente, non mi sento di dirlo, ecco, mettiamola così, però certamente voi dite forse è meglio che dirigano, giusto?
Assolutamente devono dirigere. Ecco, io chiedo alle autorità competenti, che erano ben informate della situazione, e questa tragedia era prevedibilissima, che è necessario una pattuglia locale H12, ed è un anno e mezzo che lo sto ripetendo.
Bene, fermiamoci
qui. Fondamentale.
Grazie.
Fondamentale.
Grazie Giulia Fontana, rappresentante genitori Scuola Media Carducci. Buona serata.
Grazie tanto, grazie a lei. Arrivederci.
Intanto di sicurezza, strade più sicure e accessibili, si parla anche nel Chianti, potenziare la sicurezza stradale di alcune delle arterie di collegamento più importanti e transitate del territorio di Greve e delle sue frazioni. Questo è l'obiettivo che il Comune, la città metropolitana e la regione toscana hanno scelto di attuare con la realizzazione di due opere pubbliche che rivestono un ruolo strategico per migliorare la fruibilità e l'accessibilità della rete stradale chiantigiana. Sentiamo l'assessore ai lavori pubblici Greve in Chianti, Giulio Saturnini.
Due grossi progetti attualmente in corso, e mi riferisco in primis alla rotatoria che avremo appunto in cantiere, io spero già dai prossimi mesi, per quanto riguarda l'intersezione tra la SR222 a strada in Chianti e la SP119 verso San Polo in Chianti, teatro purtroppo di numerosi incidenti anche gravi negli ultimi anni, un'opera da 330.000 euro finanziati dalla città metropolitana, appunto, per cui siamo nelle ultime fasi della progettazione e ci auguriamo di andare in cantiere davvero nei prossimi mesi. Ma soprattutto è un'opera a noi molto cara, ma cara a tutto il territorio a sud di Firenze, è ovviamente la variante di Grassina, il secondo lotto della variante di Grassina, per cui sono iniziati i lavori in continuità con il primo lotto. Siamo fiduciosi che nei prossimi mesi, nel corso del 2027 almeno, si riesca davvero a vedere la luce di questa opera per noi strategica e fondamentale, perché per quanto il nostro sia un territorio meraviglioso fatto di luoghi assolutamente incantevoli, siamo un territorio molto penalizzato a livello infrastrutturale, quindi siamo collegati solo su gomma con la città, e quindi avere finalmente operativa dopo decenni e decenni la variante di Grassina, appunto comprensiva del secondo lotto, sarà per noi una rivoluzione positiva in termini di accessibilità alla città.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo alle questioni della sanità toscana ancora sotto pressione. Il bilancio 2025, una manovra da oltre 8 miliardi di euro, rimane in sospeso dopo i rilievi del Ministero dell'Economia. Al centro i famosi 30 milioni che la Regione aveva scontato dal disavanzo pescando dai fondi di autoassicurazione. L'opposizione protesta, sono incapaci di gestire la sanità pubblica. Sentiamo il punto in servizio di Sandra Salvato.
Salta il banco e anche il Consiglio regionale, che slitta da oggi al 31 marzo. Dal MEF arriva la bacchettata sui conti della sanità. I 30 milioni che la Regione Toscana ha detto non servivano per pareggiare il bilancio servono e come, stando al Ministero, che mette sotto osservazione l'utilizzo di fondi accantonati per i sinistri sanitari, ritenuto non corretto o comunque insufficiente, come anche quelli per il personale del pronto soccorso, per cui mancherebbero 5 milioni di euro. Entro la fine del mese il Presidente Eugenio Giani presenta presenterà una nuova proposta. Le risorse mancanti dovrebbero essere recuperate dal fondo di riserva, parte del quale andrà a rafforzare i fondi di garanzia per i rischi e contenziosi sanitari, in linea con le norme nazionali sulle coperture assicurative previsti dai decreti attuativi della legge Gelli. Vero è che la Toscana sta passando da un sistema di autoassicurazione in cui i sinistri venivano coperti direttamente con risorse proprie ad un sistema misto, copertura diretta fino a 500.000 euro e intervento delle assicurazioni per le cifre superiori. Nel frattempo il quadro resta complesso, il disavanzo sanitario continua a crescere e potrebbe superare i 280 milioni, un dato che alimenta lo scontro politico con l'opposizione che parla di gestione inefficiente di un sistema sempre più in difficoltà.
I 30 milioni in più non sono niente rispetto a un bilancio delle ASL che è di 8 miliardi e mezzo nel 2025, ha detto Gianni, che dice insomma è emersa la necessità di trovare con Cassa Depositi e Prestiti uno stanziamento per la copertura assicurativa di 5 milioni per il pronto soccorso, 30 milioni per le responsabilità professionali, in questo caso attraverso una verifica. Stiamo discutendo, noi abbiamo ipotizzato 20 milioni. In Toscana intanto, sempre a proposito di sanità, al 1 gennaio 2025, secondo le stime della Fondazione Gimbe che vi abbiamo anticipato ieri, mancherebbero circa 400 medici di famiglia, 394 per la precisione, mentre erano entro il 2028 altri 466, raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni. Numeri chiaramente preoccupanti. Buonasera, grazie di essere con noi, a Simona Bennati, dottoressa consigliera dell'Ordine dei Medici di Firenze. Buonasera Bennati. Come
Buonasera.
Possiamo leggere questi dati?
Ma guardi, allora in realtà in Toscana siamo messi anche un pochino meglio di questo che mi sta presentando lei, perché il nostro ottimale attualmente come numero di assistiti, l'ottimale si intende il numero su cui si calcolano le carenze, quindi la necessità di nuovi medici che prendono posto, è intorno ai 1.300. Per cui i numeri sono migliori rispetto a questi. Resta il fatto che comunque la problematica c'è. È una problematica che non è un problema di oggi, perché purtroppo viene da una programmazione che non è stata fatta, ma questo da anni ormai, ecco. Il problema era ben noto, era stato rappresentato anni fa, da sempre, un po' da tutte le sigle sindacali. Ora, noi in Toscana abbiamo provato a dare una risposta a questo con l'ultimo accordo integrativo regionale che è stato firmato l'anno scorso da tutte le sigle sindacali e che cerca di dare una risposta chiaramente con le risorse che si hanno, che non sono molte, e che cercano di trovare applicazione del decreto ministeriale 77 del 2022, che come tutti sanno ora insomma è abbastanza noto, prevede l'utilizzo del modello delle case di comunità. Le case di comunità sono un modello innovativo, però vanno riempite di personale, e se il personale è carente diventa complicato anche gestirle.
Certo, senta, allora lei mi diceva 1.300, no? L'ottimale, però Gimbe sì. Calcola 1.200, come mai questa discrepanza?
Perché chiaramente c'è una gerarchia delle fonti, negli accordi collettivi nazionali si parla di 1.200, poi man mano che si scende e si mettono a terra le varie normative, esistono gli accordi integrativi regionali e via. Ecco, in Toscana abbiamo applicato anche per far fronte a questa carenza appunto un ottimale di 1.300 assistiti per medico, che non sono comunque pochi, perché la popolazione invecchia, le patologie croniche aumentano sempre di più, e chiaramente i 1.300 assistiti di anni fa non sono quelli di oggi. l'unica cosa che si può fare è cercare di superare un po' i vecchi modelli, quindi non si deve attendere, diciamo, non si può più aspettare che i pazienti arrivino e facciano richieste, bisogna essere un po' più attivi noi, ecco, in questo.
Grazie, dottoressa Simona Bennati, consigliere Ordine Medici Firenze, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata.
Controradio è una radio stupenda, 50 anni insieme.
Per festeggiare i suoi 50 anni, martedì 31 marzo su Controradio, una giornata di diretta aperta con i suoi protagonisti, vecchi e nuovi, e gli interventi degli ascoltatori.
E dalle 20.45 si accende la festa al Telax di Firenze, una notte tutta da ballare, con i mitici DJ di Controradio, Pierluigi Megahertz, Giovanni Barbasso, Jimmy Tranquillo e Alias The Terrible, con una playlist che vi farà viaggiare dagli anni 80 fino ad oggi. Special guest Flame Parade e Vicky Leroy.
Controradio ti aspetta al Tenax di Firenze martedì 31 marzo alle 20.45 per una festa aperta a tutti. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione alla mail club@controradio.it.
Festeggia anche tu Controradio e 50 anni insieme.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prima puntata venerdì 20 marzo alle 14.30 su Controradio.
Svegliatevi bambine! Secondo anniversario della Casa delle Donne a Firenze, 20 e 21 marzo, alle Murate. Le parole della Biblioteca Vivente, la mostra Donne in Farsi, i fiori di Rebro One e poi la prima edizione di Libramente, festival dell'editoria transfemminista partecipativa. 11 case editrici, 6 laboratori gratuiti, 2 incontri e tanti tanti libri. Info casadelledonnefirenze.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno, rallentamenti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno si ricorda che fino al 30 marzo è in vigore un restringimento di carreggiata per lavori tra Vicarello e l'allacciamento con la 12 in direzione mare. Treni per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pisa-La Spezia. Fino al 30 aprile i regionali e Intercity subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. Il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze stanotte dalle ore 2 alle ore 5 per movimentazione di materiali. Via Nazionale rimarrà chiusa tra via Guelfa e via Chiara. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
If I was one of these guys, I wouldn't waste my time in the same room with you. That's right though, boys like you, you'll learn your lesson.
Veniamo alla politica, alle elezioni amministrative prossime. Il campo largo del centrosinistra mostra le prime crepe in Toscana. Figlini e Incise Valdarno, lo scontro personale tra Matteo Renzi e Davide Ermini blocca l'alleanza unitaria e agita gli equilibri politici locali. Ma tensioni simili emergono anche in altri comuni al voto, come Viareggio. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
C'è almeno uno dei 20 comuni al voto in Toscana dove il progetto del campo largo di centrosinistra si arena sulle tensioni personali. È il caso di Figlini e Incise Valdarno, i due municipi che si sono fusi nel 2014, dove ieri è venuta a galla l'incompatibilità tra Matteo Renzi e Davide Ermini. L'ex premier non intende sostenere la candidatura a sindaco dell'ex parlamentare Dem, ex vicepresidente del CSM, riaprendo una frattura che pesa sugli equilibri locali in vista delle elezioni di maggio. Ermini prova a smorzare i toni, ma il vero nodo resta il rapporto personale con Renzi, deteriorato dopo le accuse contenute nel libro Il Mostro, in cui l'ex presidente del Consiglio attribuiva a Ermini il cosiddetto metodo Palamara nel caso della loggia Ungheria. Parole che avevano spinto Erminia a minacciare querela per diffamazione, segnando una rottura mai ricomposta. Anche per questo Italia Viva e Casa Riformista lavorano a un candidato alternativo lì, chiamandosi fuori dalla coalizione. Dal Partito Democratico arriva una difesa compatta. Il segretario regionale Emiliano Fossi parla di un profilo autorevole e adatto a guidare la città. I parlamentari Dem, Dario Parrini e Simona Bonafè definiscono incoerente la scelta dei renziani. La replica è affidata al commissario regionale di Italia Viva, Francesco Bonifazi, che respinge le accuse e rilancia con parole che evocano vecchi attriti interni all'ex area renziana. Al momento la coalizione che sostiene la candidatura di Ermini comprende il Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e alcune liste civiche, ma le defezioni non finiscono qui. Anche a Viareggio la formula del campo largo rischia di naufragare, visto che Italia Viva ha già scelto di sostenere la candidatura di Maria Lina Marcucci, a discapito delle primarie che hanno individuato domenica scorsa la Dem Federica Maineri. La coalizione per ora è in salvo nelle due città più grandi della Toscana al voto, a Prato, dove Matteo Bifoni si avvicina a una candidatura, e a Pistoia, dove il 12 aprile si svolgeranno le primarie.
Il Codacons ha depositato un'esposta alle varie procure della Repubblica in Toscana per le possibili fattispecie di rialzo fraudolento dei prezzi e manovre speculative sulle merci in relazione alla guerra in Iran. Secondo l'associazione, che sta monitorando in modo ufficiale l'andamento dei listini con particolare riferimento al comparto dei carburanti, sarà possibile ora avviare in Toscana indagini penali volte a verificare se sui prezzi al dettaglio di molteplici settori stiano verificando eventuali speculazioni che sfruttano la situazione in Medio Oriente. Ma certamente le preoccupazioni per quello che sta accadendo in Medio Oriente con la guerra all'Iran sono reali. L'IRPET, l'Istituto Regionale della Programmazione Economica della Toscana, stima che per la Toscana ci sia la possibilità di un aumento dell'inflazione anche dell'1% e di una contrazione del PIL dello 0,3%. Lo studio è stato illustrato dal direttore dell'Istituto per la Programmazione Economica Regionale, Nicola Sciclone. A rischio circa 15.000 imprese toscane, 110.000 lavoratori, con intensità differenziata tra settori in base alla rispettiva intensità energetica. Anche le famiglie subirebbero un aggravio significativo, quantificato in circa 768 euro annui medi per nucleo familiare. Ma sentiamo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il direttore dell'IRPET Nicola Sciclone al microfono di Sandra Salvato.
Innanzitutto il mio appello alla pace, a relazioni che possano abbassare il livello di scontro bellico, è forte perché ce lo dice la nostra economia. E è bene chiarire che dopo 20 giorni con IRPET abbiamo calcolato che continuando di questo passo l'inflazione sale, sicuramente già quello che è accaduto finora determinerà una crescita dell'1% dell'inflazione, scende il PIL, il prodotto interno lordo di Toscana destinato solo per quello che è accaduto finora a scendere dello 0,3%, coinvolge con i loro rapporti diretti un'economia di 15.000 imprese e di 111.000 lavoratori, porta a una media nel reddito della famiglia annuo di 768 euro di media in meno. Ecco che i riflessi della guerra non possono essere visti solo per quello che sono le informazioni televisive, gli scontri che da un punto di vista etico ci stanno coinvolgendo tutti, ma sul piano economico il salasso è forte.
È chiaro che questa ondata di rincari dei beni energetici colpisce le imprese più energivore, quelle che quindi hanno un più alto intensità di utilizzo dell'energia, quindi trasporti, logistica, chimica, gomma, industrie alimentari, 15.000 imprese, circa 5 imprese ogni 100 che quindi rischiano per effetto di questi rincari.
Per la morte di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni stritolata dall'orditoio a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 in un'orditura di Montemurlo in provincia di Prato, la procura di Prato ha depositato il ricorso in appello contro la sentenza di primo grado che ha assolto il manutentore Mario Cosimano dall'accusa di aver manomesso la macchina su cui lavorava la ragazza. Le motivazioni della sentenza, come riporta oggi l'edizione locale della Nazione, sono state impugnate dalla procura di Prato, che potrebbe disporre anche nuovi accertamenti per cercare di capire chi abbia manomesso l'orditoio. Per la morte di Luana, i titolari dell'orditura, Luana Coppini e il marito Daniele Faggi, hanno patteggiato una pena rispettivamente a 2 anni e 1 anno e 6 mesi. Continuiamo a chiedere con forza un impegno straordinario degli organi di governo a tutti i livelli perché a Prato si ristabiliscano le condizioni di legalità che impediscono il brutale sfruttamento dei lavoratori costretti a vivere con salari da fame in dormitori fatiscenti senza che nessuna sicurezza né rispetto per la loro esistenza, per la loro vita. Così il segretario generale della CGIL di Prato Pistoia, Daniele Gioffredi, e il segretario generale Filcem CGIL Prato Pistoia, Iuri Meneghetti, dopo che 7 imprese sono state sospese per irregolarità proprio sul fronte del lavoro. E torniamo a Firenze. L'UNESCO avrà un ruolo di monitoraggio nella trasformazione dell'area ex OGR, Officina Grande Riparazione, alla Leopolda, al centro, come sapete, delle recenti polemiche, dove nasceranno case, strutture ricettive e anche una piscina. Il comitato di pilotaggio sarà attivato, questo dice la sindaca Funaro, quando partirà il percorso di partecipazione. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
L'area dismessa delle Officine Grandi Riparazioni, l'area ex OGR, si trova a Firenze alle spalle della stazione Leopolda, un'area molto grande in posizione strategica che rischia di diventare una vera e propria cittadella del lusso, con la possibilità concreta di vedere sottrarre ai cittadini un altro pezzo importante di città. La notizia è che sarà attivato il comitato di pilotaggio, ente strategico che fa capo all'UNESCO. Lo ha annunciato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, nel tentativo di fare le cose diversamente da quanto accaduto per il famoso cosiddetto cubo nero, ovvero attivare un monitoraggio stringente su uno degli ambiti urbanistici più discussi degli ultimi mesi, che prevede anche, sempre nelle parole della sindaca, un percorso partecipativo che vedrà protagonista la cittadinanza. Il comitato di pilotaggio è stato istituito quasi 20 anni fa ed è il perno del sistema di monitoraggio del piano di gestione del sito tutelato dall'UNESCO, ruolo quello del comitato che è stato rafforzato dopo l'adozione del piano operativo comunale, che si occuperà anche del suddetto cubo nero, nel tentativo di mitigare e di limitare il danno. Nel caso dell'area ex OGR, il comitato funzionerà da cabina di regia per garantire un controllo più ampio e coordinato ed impedire così derive urbanistiche di cui spesso si fatica a rintracciare la paternità. Quindi il comitato avrà in seno il comune, la regione e la sovrintendenza, un segnale di cambio di passo da parte dell'amministrazione e anche di ricomposizione con una parte della città che sul tema dell'urbanistica sta facendo sentire con forza la propria voce.
La Procura di Prato intanto ha chiuso le indagini sul presunto ricatto a luci rosse ai danni dell'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale pratese, l'avvocato Tommaso Cocci, l'ex vicepresidente del Consiglio di Empoli, Andrea Poggianti, anche lui ex Fratelli d'Italia, accusato di diffamazione e diffusione illecita di materiale intimo nei confronti del suo ex collega di partito. Ci racconta tutto in diretta Giorgio Bernardini. Che succede, Giorgio?
Buonasera Domenico, succede che si tratta di una vicenda di indagine, che è una vicenda che attraversa in maniera trasversale la politica pratese, anche se nasce dagli ambienti ovviamente del centrodestra e di Fratelli d'Italia, ex Fratelli d'Italia, perché molti dei protagonisti sono oramai ex di quel partito, però in realtà si capisce molto bene che è proprio la vendetta politica che muove in realtà molte delle cose che gli succedono. Sarai distrutto a fuoco lento, c'era scritto in una delle tante lettere minatorie che un anno fa avevano raggiunto Tommaso Cocci, che lo ricorderete è un ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ecco, secondo la procura, che ha appena concluso le indagini, come dicevi, a confezionare quelle lettere, insomma, con delle azioni e foto se sarebbe stato l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli, Andrea Poggianti, anche lui, come vi dicevo, in passato di FDI, ora non c'è più. Però ecco, in realtà la procura ipotizza che lui abbia avuto dei complici nel fare tutto questo, anche se ancora in questo momento non sono individuati. Va aggiunto subito che è stata stralciata la posizione di Claudio Belgiorno, l'altro ex consigliere di Fratelli d'Italia che era finito in questa vicenda, che era sospettato appunto delle cose che stiamo raccontando e delle accuse che la procura ha mosso rispetto a questa vicenda di revenge porn, ma anche di vendetta politica. E poi va sottolineato che proprio la procura individua nell'azione di Poggianti e dei suoi eventuali complici qualcosa di più, diciamo così, grande rispetto alla semplice vendetta personale, perché diciamo nelle lettere compaiono dei riferimenti che fanno sostanzialmente riferimento anche all'area politica di Chiara Laporta e di Giovanni Donzelli, quindi insomma le accuse sono diverse. Ultima cosa importante da dire è che sempre nelle lettere ci sono dei riferimenti importanti alla loggia Sagittario, una loggia massonica di cui Cocci era segretario, e per questo appunto la procura ha sequestrato gli elenchi degli iscritti alla gran loggia degli Alam, tuttora insomma al vaglio degli investigatori, carte che riguardano anche il maestro venerabile, l'ex maestro venerabile Riccardo Mateini Bresci, ricorderete il suo nome perché è finito nell'inchiesta per corruzione con appunto Ilaria Bugetti anche protagonista, quindi come vedi una vicenda che diventa trasversale.
Grazie, grazie a Giorgio Bernardini, buona serata, buon lavoro.
Grazie a te, a presto.
Scimmi Oggi presenta La declinazione femminile della guida spirituale, prospettive interreligiose sulla leadership. Un convegno per promuovere un dialogo interreligioso e interculturale, offrendo la preziosa occasione per riflettere sul ruolo della leadership femminile nel buddismo Soto Zen, Chiesa Cattolica, Cristianesimo Protestante, Ebraismo e Islam. Sabato 28 marzo dalle 15 alle 20, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriuolo 24, Firenze. Ingresso libero fino esaurimento posti. Info zenfirenze.it. C'era ancora sole. 15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 21 marzo, Giorgio Canali in concerto. Chitarre ruvide, parole che bruciano e tutta l'energia del rock dal vivo. Apertura porte alle 22, inizio live 22:30.
Il 22 e il 23 marzo noi votiamo no a una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini e non rende più veloci i processi, ma indebolisce l'indipendenza dei giudici, che tutela tutti i cittadini, specie chi non ha il potere o i soldi per cavarsela comunque. La giustizia non è perfetta, ma non migliora con i giudici sotto il controllo del governo. Sono Elly Schlein e voto no per difendere la Costituzione.
Messaggio elettorale pagamento. Committente responsabile Michele Fine.
Contro Radio.
Sanno che loro mestiere le nonne imbiancano soltanto per dovere. Sono tempi scuri in cui è difficile trovare ombra. I fiori sanno sempre ripararsi dalla vergogna. I dubbi esplodono davanti a due sentieri, uno fatto di specchi ma senza desideri, l'altro di spine e voglia di ricominciare. Lascio quello che trovo e cerco di trovare. Fuori orario si conquista la medaglia dell'esperto equilibrista, un funambolo che...
L'Università di Pisa fa sparire il presidio di pace dei Treppini e la denuncia del Comitato No Base di Coltano, che aveva messo in piedi in questi mesi un presidio nel cuore del Parco di San Rossore. L'Università di Pisa è proprietaria del terreno da anni abbandonato e rigenerato dall'autorecupero del Movimento No Base. Questo quanto dice ai nostri microfoni Davide del Comitato No Base, comitato che aveva realizzato campeggi, mobilitazioni, iniziative di socialità e molto altro. L'Università ha scelto di essere complice del progetto della base militare, accusa il comitato. Sentiamo Davide.
L'Università di Pisa è un soggetto che nel decreto che stabilisce il progetto della nuova base militare al CISAM è presente come beneficiario di una compensazione. In maniera assolutamente a quanto pare incomprensibile, non soltanto si parla delle compensazioni relative alla distruzione degli alberi piuttosto che ai campi sportivi, ma si parla anche della ristrutturazione di uno stabile dell'università che è proprio lì vicino al CISAM, l'ex bigattiera. Noi ci siamo sempre chiesti quando fosse stata presa questa decisione, perché l'Università di Pisa sia dentro il piano delle compensazioni di una base militare. Oggi forse capiamo il perché, perché l'Università di Pisa ha scelto di essere parte organica di questo tipo di investimento sul territorio. Ricordiamo che tutti i terreni che circondano le basi militari presenti tra Pisa e Livorno sono terreni di proprietà dell'Università di Pisa. L'Università di Pisa, quindi la governance ovviamente, piuttosto che tutelare quei terreni, tutelare chi se ne prende cura, chi li ha recuperati come abbiamo fatto noi e chi li utilizza per portare avanti iniziative di pace e ecologiche, li sgombera da questo tipo di iniziative per lasciare spazio invece ai piani di militarizzazione. Questi sono interessi reali, materiali, contro i quali noi vogliamo batterci, e le nostre cose sono state rubate e sono scomparse. Rilanceremo sulle prossime iniziative. Venerdì prossimo 27 organizzeremo una piazza no base, piazza 20 settembre, in cui costruire prossime iniziative di lotta e anche e soprattutto per organizzare la ricostruzione popolare del presidio di pace.
Un piano operatorio in carbonio di ultima generazione dedicato alla chirurgia spinale per eseguire interventi chirurgici sulla colonna vertebrale e altre operazioni ortopediche dei piccoli pazienti. A donare al Meyer l'apparecchiatura e il valore di 150.000 euro sono la Fondazione Fiorenzo Frattini Onlus, la Fondazione CR Firenze e la Fondazione Meyer. La consegna è avvenuta questa mattina. Stiamo il professor Giovanni Beltrami, responsabile della società Ortopedia e Traumatologia Pediatrica del Meyer, e Gabriele Gori, che è direttore generale della Fondazione CR Firenze.
È un piano, diciamo, modulare in carbonio che permette di mantenere la posizione diciamo corretta del paziente anche per molte ore, e soprattutto di modularlo alle esigenze del paziente. Quindi c'è dotato di una serie di device che possono permettere il corretto posizionamento per il tempo necessario all'intervento. Stiamo parlando di chirurgia vertebrale, certamente in pazienti spesso molto complessi, quindi pazienti che hanno problemi neuromotori, pazienti che quindi hanno bisogno di un'assistenza sia anestesiologica che chirurgica, interventi chirurgici molto impegnativi. Sicuramente serviva uno strumento come questo era del tutto necessario, quindi siamo molto contenti di poterlo utilizzare.
Per noi oggi è l'ennesima dimostrazione di attenzione alla città. Questo è un luogo fantastico, magico, qui si curano le persone più importanti della nostra società. Per noi oggi si cementa una collaborazione con altri soggetti che come noi aiutano la città, e si rafforza l'attenzione che abbiamo nei confronti di questa istituzione, non soltanto così utile e importante, ma direi anche un po' in questo momento magica, perché abbiamo tutti bisogno di sognare e sperare in un futuro migliore.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è quella di Libera, nome di fantasia scelto da una 55enne toscana affetta da sclerosi multipla che l'ha paralizzata. Libera ha ottenuto la predisposizione di un dispositivo necessario per consentirle, attraverso un comando oculare, l'infusione del farmaco per il fine vita. A realizzarlo il CNR su ordine, lo ricorderete, del Tribunale di Firenze. Dopo il collaudo, il congegno è stato consegnato i giorni scorsi, a 2 anni dalla richiesta di Libera di aver accesso appunto al suicidio assistito. Ai nostri microfoni l'avvocata Filomena Gallo, che è la legale rappresentante di Libera ed è anche presidente nazionale dell'associazione Coscioni.
Libera è una donna di 55 anni che vive in Toscana, che è affetta da sclerosi multipla ed è completamente immobile. Questa malattia l'ha colpita nel 2007. E nel marzo del 2024 ha chiesto alla propria ASL di competenza la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, come previsto dalla sentenza Cappato del 2019 emessa dalla Corte Costituzionale. È stato un iter abbastanza difficile per ottenere il riconoscimento di quei requisiti, perché inizialmente il rifiuto della PEG non era considerato un requisito di trattamento di sostegno vitale. Bisogna ricordare che le commissioni mediche delle ASL devono verificare la sussistenza della piena capacità di decidere della persona, la presenza di una patologia irreversibile che produce sofferenze che la persona reputa intollerabili, e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Ma durante questa procedura di verifica è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale, che ha chiarito che anche il rifiuto consapevole di alimentazione artificiale, quindi della PEG, è da considerare come se fosse sussistente un trattamento di sostegno vitale. E allora Libera ottiene il riconoscimento delle condizioni, ma si trova di fronte a uno ostacolo: il fatto che è completamente immobile e quindi non può autosomministrarsi il farmaco per il fine vita. Chiede al suo medico di poterla accompagnare in questo percorso, ma in Italia è vietato l'atto in cui un medico somministra direttamente un farmaco letale. L'aiuto alla morte volontaria prevede che il medico prepari il farmaco, ma la persona malata ad autosomministrarsi il farmaco. Quindi iniziamo per libera una difesa da questo divieto, che prevede la reclusione fino a 15 anni per chi realizza l'omicidio del consenziente. Il Tribunale di Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 579, perché libera i requisiti per vedere affermato il suo diritto all'autodeterminazione terapeutica, ma incontra l'ostacolo di un divieto di legge. La Corte Costituzionale interviene e dispone che sia fatta una ricerca non solo regionale di un dispositivo meccanico che possa aiutare Libera, ma anche a livello nazionale e internazionale, e non affronta la questione dell'eutanasia attiva. Il procedimento ritorna in tribunale e il giudice inizia questa ricerca insieme all'azienda sanitaria e a Estar, che è il centro di distribuzione ausili in Toscana. Viene consultato il CNR, che si dichiara disponibile per mettere in comunicazione un puntatore oculare con una pompa infusionale. In questo modo Libera avrà la possibilità con gli occhi di dare un comando tramite un puntatore oculare, che per più volte chiederà conferma di quel comando, quindi ci sarà anche la possibilità di cambiare idea per Libera, ma nel momento in cui avrà dato l'ok finale inizierà l'infusione del farmaco letale. E quindi siamo arrivati ai giorni nostri. Dopo quasi 2 anni di attesa, lo scorso 27 febbraio sono state fatte le prove finali del dispositivo che è stato modificato, è stato effettuato il collaudo con Libera e ieri il giudice di Firenze ha dichiarato chiusa la procedura, poiché la strumentazione idonea affinché Libera possa procedere come vuole, ecco, per porre fine alla propria sofferenza, e la procedura è conclusa, e quando Libera deciderà di procedere, l'azienda sanitaria competente fornirà tutto il necessario al medico di fiducia che accompagnerà Libera.
È un precedente molto importante, questo sottolineiamolo in conclusione, perché è stato lo Stato a rimuovere l'ostacolo che si frapponeva nei confronti della decisione, dell'esercizio di una libertà.
Sì, è un precedente molto importante perché è la prima volta che c'è un dispositivo che viene modificato per questa finalità. Con l'ordine di un giudice è stato un organismo all'interno dello Stato, il CNR ricordiamo che fa capo ad un ministero, è un organismo tecnico, e hanno agito su ordine del Tribunale di Firenze per modificare quel dispositivo, tant'è vero che il dipartimento competente è stato nominato ausiliario del giudice. È un precedente importante sotto vari profili, è la prima volta che c'è una strumentazione che aiuterà una persona come Libera, ma potrà aiutare anche altre persone nelle medesime condizioni, che quindi hanno i requisiti stabiliti dalla sentenza Cappato, ma sono completamente immobili, non possono autosomministrarsi il farmaco. Quindi anche altre persone potranno vedere affermata la loro volontà accertata dal Servizio Sanitario Nazionale. È la prima volta che vi è un intervento come prevede la nostra Costituzione. Lo Stato ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli all'esercizio delle nostre libertà.
Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Ci è arrivato oggi il rifiuto da parte della referente dei cittadini di San Gallo all'incontro da me proposto per il prossimo 1 aprile. Dispiace, perché sarebbe stata una prima importante occasione di confronto propedeutica a successivi sopralluoghi. A dirlo non sono io, ovviamente, ma è quanto dichiara l'assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Caterina Biti. Lunedì scorso i residenti di San Gallo infatti hanno chiesto un incontro alla sindaca Funaro e alla stessa assessora Biti, che ha proposto la data del 1 aprile. Spero vivamente, ha detto Biti in un ripensamento, e auspico in ogni caso che questa vicenda si possa trovare il modo per tornare ad un dialogo sereno. Una scritta invece su un muro in cui si legge «Sogno una rissa con la russa». Questo è quanto si vede in una foto pubblicata su Instagram tra le storie del profilo social di Tommaso Montanari, rettore dell'Università Pessene di Siena. Secondo quanto si apprende, la foto è stata ripostata, ma naturalmente la polemica politica divampa su questa scritta «Sogno una rissa con la russa», che è una scritta su un muro ripostata appunto da Montanari. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani c'è lo sereno poco nuvoloso, i venti sono moderati forti da nord-est in attenuazione, i mari poco mossi sotto costa e mossi a largo, le temperature massime in aumento, ancora forte vento sulla Toscana nella giornata di oggi e anche di domani, grecale, raffiche fino a 70 km orari in pianura. La sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emesso una nuova allerta di codice giallo per vento, limitata però alle zone interne del bacino dell'Arno, oltre a quella già in essere fino alla mezzanotte di oggi. In particolare la nuova allerta in vigore dalle 9 alle 18 di domani riguarderà la zona fiorentina, il Valdarno inferiore, la Valdessa, la Valdera, le zone del Bisenzio, Ombrone, Pistoiese. In graduale esaurimento le prossime ore invece le deboli precipitazioni anche a carattere nevoso sull'Appennino oltre gli 800 metri. I mari saranno molto mossi a largo anche nella giornata di domani. È davvero tutto, tra pochissimo linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao. Oh.